Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Decima puntata. Cari radioascoltatori, Hare Krishna. Nella puntata scorsa abbiamo letto l'intero capitolo che trattava della struttura dell'universo e abbiamo appreso che Dio, nelle sue innumerevoli manifestazioni, svolge i suoi divertimenti su sette isole o pianeti, i quali si chiamano Jambu, Saka, Salmali, Kusha, Kraucha, Gomeda o Plaksha e Puskara. Inoltre abbiamo iniziato la lettura di un nuovo capitolo di questa ricerca, per esattezza il quinto, che tratta della descrizione di Jambu Vipa, un pianeta facente parte del sistema planetario superiore. Iniziamo questa decima puntata quindi continuando la lettura del dialogo tra Sukadeva Goswami e Maharaj Parikshit. Buon ascolto, Hare Krishna a tutti. Il sistema planetario conosciuto come Bhumandala assomiglia a un fiore di loto e le sue sette isole ricordano il cuore di questo fiore. La larghezza e la lunghezza dell'isola conosciuta come Jambu Vipa, che sta al centro del fiore di loto, sono di 1 milione di yojana, da 12 a 13 milioni di chilometri. Jambu Vipa è rotonda come la foglia di un fiore di loto. Jambu Vipa può essere divisa in 9 regioni, ognuna delle quali è lunga 9.000 yojana, 116.000 km. 8 montagne delimitano i confini di queste divisioni, separandole nettamente. Una di queste divisioni, o Varsa, si chiama Ilavrita ed è situata al centro del cuore del fiore di loto. In questo Varsa si trova la montagna Sumeru, fatta d'oro. Il Monte Sumeru costituisce il pericarpo di questo fiore di loto che forma il sistema planetario di Bhumandala. L'altezza della montagna è uguale alla lunghezza di Jambudvipa, ossia 100.000 yojana, 1.287.000 km, di cui 16.000 yojana, 206.000 km, sono all'interno della Terra, perciò l'altezza della montagna dalla superficie terrestre è di 84.000 yojana, 1.081.000 km. La montagna è larga 32.000 yojana, 412.000 km alla sommità e 16.000 yojana, 206.000 km alla base. A nord di Lavritavarsa e proseguendo via via verso il nord ci sono le tre montagne Nila, Sveta e Sringavan che seguendo il confine dei tre Varsa chiamati Ramyaka, Iramyaka e Kuru li separano l'uno dall'altro. Queste montagne sono larghe 2.000 yojana, 26.000 km, nel senso della lunghezza si stendono verso est e verso ovest fino alle sponde dell'oceano di acqua salata. Andando da sud a nord, la lunghezza di ogni montagna è un decimo della precedente, mentre l'altezza è sempre la stessa. Similmente a sud di Lavritavarsa ed estendendosi da est a ovest si ergono tre grandi montagne rispettivamente a partire dal nord come Nisada, Emakuta e Himalaya, ognuna di esse alta 10.000 yojana, 130.000 km. Esse segnano i confini dei tre Varsa conosciuti come Arivarsa, Timpurushavarsa e Bharatavarsa. Similmente, a est e a ovest di Lavritavarsa si ergono due grandi montagne, Malyavan e Gangamana, alte 2.000 yojana, 26.000 km, che si estendono fino al monte Nila a nord e fino al monte Nisada a sud. Esse segnano i confini di Lavritavarsa e anche dei Varsa conosciuti come Ketumala e Bhadrasva. Anche su questo pianeta esistono tante montagne e supponiamo che tutte le loro dimensioni non siano state calcolate. Passando sopra la regione montuosa del Messico a Caracas abbiamo visto tante montagne che è lecito dubitare che tutte siano state adeguatamente misurate in altezza, lunghezza e ampiezza. Perciò, come afferma Sukadeva Goswami nello Srimad Bhagavatam, non dovremmo cercare di capire le grandi aree montuose di questo universo soltanto sulla base dei nostri calcoli. Sukadeva Goswami ha già stabilito che questi calcoli sarebbero difficili anche per una persona che vivesse tanto a lungo quanto Brahma. Dobbiamo accontentarci delle affermazioni di autorità come Sukadeva Goswami e apprezzare il fatto che l'intera manifestazione cosmica sia stata resa possibile dall'energia esterna di Dio, la Persona Suprema. Le misure date in questi versi, 10.000 yojana o 100.000 yojana, dovrebbero essere considerate corrette perché sono state trasmesse da Sukadeva Goswami. La nostra conoscenza sperimentale non può né verificare né smentire le affermazioni dello Srimad Bhagavatam e quindi dovremmo limitarci a prendere atto delle affermazioni delle autorità. Trarremo ogni beneficio dal fatto di apprezzare l'immensa vastità dell'energia del Signore Supremo. Sui quattro fianchi della grande montagna conosciuta come Sumeru si innalzano altre quattro grandi montagne, Mandara, Meru Mandara, Supasva e Kumuda, simili a una cintura. L'altezza e la larghezza di queste montagne è di 10.000 yojana, 129.000 chilometri. Sulla sommità di queste quattro montagne si ergono come aste di bandiera un albero di mango, un albero di melarosa, un albero kadamba e un albero baniano. Si calcola che questi alberi siano lunghi 100 yojana, 1300 km, e alti 1100 yojana, 14.160 km. I loro rami si stendono per un raggio di 1100 yojana. Maharaj Parishit, il migliore della dinastia Bharata. In mezzo a queste quattro montagne ci sono quattro enormi laghi. L'acqua del primo lago ha un sapore simile a quello del latte. L'acqua del secondo assomiglia al miele e quella del terzo è simile al succo di canna da zucchero. Il quarto lago è colmo di acqua pura. Esseri celesti, tra i quali i Siddha, i Charana e i Gandharva, che sono conosciuti anche come Deva, godono della bellezza di questi quattro laghi. Essi possiedono quindi per natura le perfezioni dello yoga mistico, come il potere di diventare infinitamente piccolo o infinitamente grande. Ci sono anche quattro giardini celesti chiamati Nandana, Chaitrarata, Vaibhrajaka e Sarvatobhadra. I migliori degli esseri celesti, insieme con le loro compagne, gioielli di bellezza celeste, si incontrano e godono di questi giardini, mentre esseri celesti di minore importanza, come i Gandharva, cantano le loro glorie. Sui pendii inferiori della montagna Mandara c'è un albero di mango chiamato Devachuta, che è alto 1100 yojana. Dalla cima di questo albero cadono manghi grandi come picchi di montagne e dolci come il nettare, per il piacere degli abitanti del cielo. Nel cadere da una simile altezza, tutti questi frutti solidi si rompono e il loro dolce succo profumato scorre e diventa sempre più fragrante, mescolandosi agli altri profumi. Questo succo precipita dalle montagne in cascate e diventa il fiume Arunota, che scorre piacevolmente a ovest di Lavrita. le virtuose compagne degli Yaksha, che sono le ancelle personali di Bhavani, la moglie di Shiva, hanno il corpo profumato perché bevono l'acqua del fiume Arunoda. Questo profumo che l'aria porta con sé riempie l'intera atmosfera per 130 km tutti intorno. Anche i frutti dell'albero Jambu, che sono pieni di polpa e hanno semi molto piccoli, cadono da una grande altezza e si rompono a terra. Da questi frutti grossi come elefanti esce un succo che dà luogo al fiume Jambunadi, il quale scorre per una distanza di 10.000 yojana dalla cima di Meru Mandara fino al lato meridionale di Lavrita e inonda col suo succo l'intera terra di Lavrita. Bagnato dal flusso di succo e asciugato dall'aria e dal sole, il fango sulle sponde del fiume Jambunati produce grandi quantità d'oro chiamato Jambunata. Gli abitanti dei cieli usano questo oro per la fabbricazione di ornamenti di vario genere, perciò tutti gli abitanti dei pianeti celesti e le loro giovani compagne sono riccamente ornati di corone d'oro, bracciali, cinture e così godono della vita. Sul fianco del monte Suparsva c'è un grande albero chiamato Mahakadamba, che è molto famoso. Dalle cavità di questo albero scorrono 5 fiumi di miele, ognuno dei quali è largo circa 5 vyama. Questo flusso di miele cade senza sosta dalla cima del monte Suparsva e scorre tutto intorno ai Lavrita Varsa, a partire dal lato occidentale. Così tutta la regione è satura del suo piacevole profumo. L'aria che trasporta l'alito profumato di coloro che bevono questo miele riempie la regione nel raggio di 100 yojana. Similmente, sul monte Kumuda c'è un grande albero baniano che è chiamato Satavalsa a causa dei suoi 100 rami principali. Su questi rami spuntano diverse radici dalle quali molti fiumi hanno origine. Questi fiumi scendono dalla cima della montagna fino al lato nord di Lavrita Varsa per il bene di coloro che vivono là. Grazie a questi fiumi tutti gli abitanti hanno latte, yogurt, miele, burro chiarificato, melassa, cereali, stoffa, letti, seggi e ornamenti in abbondanza. Poiché tutti gli oggetti desiderati sono in quantità sufficiente per la loro prosperità, gli abitanti là sono molto felici. Gli abitanti del mondo materiale che godono dei prodotti di questi fiumi non hanno rughe sul corpo o capelli grigi. Non si sentono mai stanchi e i loro corpi non sono maleodoranti a causa del sudore. Non sono afflitti dalla vecchiaia e dalla malattia o da una morte prematura. Non soffrono del freddo intenso o del caldo torrido, né il loro corpo perde splendore. Tutti vivono molto felicemente, senza ansietà, fino al momento della morte. Ci sono molte altre montagne meravigliosamente disposte ai piedi del Monte Meru, come gli stami attorno al cuore di un fiore di loto. Si chiamano Kuranga, Kurara, Kusumba, Vaikanka, Trukuta, Sisira, Patanga, Rukchaka, Nisada, Sinivasa, Kapila, Sanka, Vaiduria, Jarudi, Amsa, Rishaba, Naga, Galanjara e Narada. Sul lato orientale del Monte Sumeru ci sono due montagne, Jatara e Devakuta, che si estendono da nord a sud per 18.000 yojana, 232.000 chilometri. Similmente a ovest del Sumeru ci sono le due montagne Pavana e Pariayatra, che si estendono da nord a sud per la stessa distanza. A sud di Sumeru ci sono due montagne, Kailasa e Karavira, che si estendono da est a ovest per 18.000 yojana, e a nord di Sumeru, da est a ovest e su una distanza uguale, si innalzano le due montagne Trisringa e Makara. Queste montagne sono alte e lunghe 2.000 yojana, 26.000 chilometri. Sumeru è una montagna d'oro massiccio, brillante come il fuoco, ed è circondata da queste 8 montagne. Nella parte centrale della sommità del Monte Meru c'è la città di Brahma. Si calcola che ognuno dei suoi lati si estenda per 10 milioni di yojana, 1 miliardo e 300 milioni di chilometri. Poiché è interamente fatta d'oro, i grandi saggi e gli studiosi la chiamano Satakambi. Intorno a Brahmapuri, in tutte le direzioni, ci sono le dimore degli 8 principali governatori dei sistemi planetari, a cominciare dal re Indra. Queste dimore sono simili a Brahmapuri, ma sono soltanto un quarto della sua grandezza. da questa dettagliata descrizione apprendiamo molte informazioni interessanti e nello stesso tempo ci rendiamo conto di quanto la nostra visione dell'universo sia limitata. Sukadeva Goswami infatti lo spiega. Per descrivere l'intero universo non basterebbe neanche una vita lunga come quella di Brahma. Immaginiamoci se l'uomo così piccolo e insignificante di fronte a Dio potrà con le sue speculazioni puerili arrivare a capire con l'ausilio di sensi e strumenti imperfetti questo universo. Quando ancora non ha capito come è fatto questo sistema solare. Nel prossimo capitolo tratteremo proprio di questo, parleremo dunque dei pianeti. Hare Krishna a tutti.
Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.